Siete pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siete simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito appena arriva a casa, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensiate. Ecco, questo brano del Vangelo, che è quello che leggeremo questa mattina nella Messa, è un brano del Vangelo che un po' più di altri ci parla di come sarà il paradiso, anche se, come sempre, questo paradiso per noi è molto complicato da immaginarlo. Qui l'unica cosa che riusciamo a cogliere del paradiso è il fatto che sarà il Signore a riempirci di gioia, no? E questo, diciamo, è un po' un problema che noi dobbiamo avere chiaro, cioè che per noi uomini, è molto più facile immaginarci il dolore, l'inferno, piuttosto che il paradiso. E il paradiso sarà molto diverso da come noi ce lo immaginiamo. E quando ecco, noi sappiamo qualcosa del paradiso dei musulmani, vabbè, lì è una specie di paese così del Bengodi, adesso non sappiamo. Noi quello sappiamo che non sarà così, però non sappiamo veramente come sarà. E questo, devo dire, da un certo punto di vista è un grosso problema, no? Nel senso che diventa molto più semplice ricevere la spinta per andare in paradiso scappando all'inferno. Appunto, per noi. Non so se per voi, ma comunque in genere per la gente, alla gente, ai ragazzi, ma piace più l'inferno di Dante che il paradiso di Dante, no? Io mi ricordo da bambino, a casa dei miei genitori c'era una Divina Commedia illustrata dal Dorè, quindi c'era, insomma, era una Divina Commedia con delle tavole molto belle e si vedevano, io da bambino le sfogliavo, le guardavo questi dannati, ed era molto facile immaginarsi le varie così pene dell'inferno, ma invece il paradiso erano sempre cose molto simili a cerchi di volti, di santi, di rose, insomma, non si riusciva ad andare molto oltre, no? E soprattutto, diciamo così, questo brano del Vangelo quindi ci dice una cosa interessante sul paradiso ed è il fatto che il Signore stesso ci servirà. Però poi non dice tanto di che cosa vuol dire attendere. Cioè qui dice, si parla dell'attendere come di un non far nulla. Siate simili a coloro che aspettano il padrone. Quindi uno si immagina delle persone che stanno a casa loro ferme, facendo le cose che devono fare sempre, ma non in un ruolo particolarmente attivo. Per questo sono andato a prendermi il brano parallelo delle vergini savie, delle vergini stolte, perché sapete, no? Che è più o meno è lo stesso tipo, cioè è la stessa dinamica. Nel senso che qui, nel brano che abbiamo appena letto, c'è uno sposo il padrone di casa, insomma, che deve tornare, e quelli devono proprio, dice così il Signore, che devono attendere con le lucerne accese. Invece nel brano di San Matteo c'è uno sposo che deve arrivare, e ci sono queste con le vergini savie, le vergini stolte, con le lampade accese. Peraltro lo sposo che deve arrivare non è il loro sposo, anche se in genere viene letto così, ma la vergine che attende lo sposo non è la vergine che sposerà lo sposo, quindi. Comunque c'è sempre questa dimensione dell'attendere. E allora, però qui in queste due parabole di Matteo 25 si capisce un po' di più che cosa vuol dire attendere, perché sono le due parabole, allora uno delle vergini savie, delle vergini stolte, e l'altra la parabola dei talenti. Queste due parabole hanno dentro un punto nel quale, un punto nel quale non si capisce. I due punti che non si capiscono di questa parabola sono: nella parabola delle vergini savie e stolte, il momento nel quale le vergini sagge non danno l'olio, che a noi sembra un momento di grande mancanza di generosità, no? Per cui diventa incomprensibile come due persone che stanno per entrare in paradiso, queste gli chiedono dell'olio e non glielo danno. Anche se c'è questa spiegazione un po' strana, poi non ne rimaniamo senza né voi, ma no? Questa cosa complicata. Questa è la prima cosa che non si capisce. Nella parabola dei talenti c'è un'altra cosa che non si capisce, ed è la punizione che viene data a questo poveretto, che sarebbe una punizione giusta se questo poveretto volesse rubare. Ecco, se questo fosse scappato col talento, uno capisce, no? Ma in questo caso invece questo dice: per paura andai a nascondere il talento sottoterra, ecco qui il tuo. Quindi, come mai tutta questa punizione contro questo poveretto, no? E questo dare il talento a chi ne ha già 10. Allora, questi due, punti di domanda, questi due interrogativi, questi due, se vogliamo, enigmi, ci servono per capire che cosa significa attendere. Quindi, nella parabola che leggeremo, Gesù dice: beati i servi che attendono. Però noi in questa meditazione ci chiediamo: ma cosa vuol dire attendere? Vuol dire così aspettare basta? Come noi aspettiamo il treno? Vuol dire questo? Allora, dalla parabola di Luca non si capisce, invece da queste due parabole, che sono, noi possiamo immaginare che Gesù raccontasse tante parabole, no? Non è che raccontava solo le parabole, e quindi com'era il metodo di Gesù? Il metodo di Gesù era che quando andava da Nazareth a Gerusalemme, passava per città e villaggi, si fermava e sicuramente c'era un nucleo di insegnamenti uguale, per cui c'erano più o meno, raccontava le stesse parabole. A volte chiaramente queste parabole potevano essere raccontate in maniera un po' diversa, per cui io personalmente trovo che potrebbe essere la stessa parabola raccontata con delle varianti, no? Come accade per altre parabole. Poi faceva dei miracoli, poi passava a un altro villaggio, così via, no? Allora, questi due enigmi che cosa ci dicono? Ci dicono che in realtà per attendere Gesù bisogna amare, e amare significa investire la vita, cimentarsi nella vita, in realtà cimentarsi nella vita per rendere più vera, più feconda, più propria la propria vita, e in questo modo, avendo una vita ricca, la si può donare agli altri, si può amare, perché amare vuol dire dare la vita, vuol dire donare la propria vita agli altri, no? Allora, perché vuol dire questo? Beh, perché l'unica spiegazione possibile sul fatto che queste non danno il loro olio è che non danno il loro olio perché io non posso amare al posto tuo. E questo è proprio così. Cioè, quindi questo è un dato di... Quindi attendere vuol dire amare, ma... E quindi tu per attendere... Devi attendere la venuta dello sposo, devi amare gli altri, cioè devi amare lo sposo, ma lo sposo noi non è... Mettiamoci in testa che noi lo sposo non lo possiamo amare direttamente, noi lo possiamo amare amando gli altri, no? Tanto è vero che nell'ultima cena Gesù dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Nell'ultima cena Gesù non dice siate santi, Gesù non dice amate me. Perché? Perché noi... Come faccio a amare Gesù che nell'Eucaristia? Cioè, posso dirgli delle frasi, dei pensieri, ma poi l'amore per Dio è l'amore per i fratelli. Quindi, ecco, quello che dice la parabola è delle vergini sagge e stolte, è che noi non possiamo amare per gli altri. Se voi siete stati a Palmi, sicuramente avrete conosciuto Don Silvio Mesiti. Don Silvio Mesiti spiega che l'associazione che hanno fondato, che hanno fatto questa associazione Presenza, si basa sul principio, lui dice, io ho ucciso la carità per delega, cioè il fatto che io vedo un problema e io intervengo, cioè io non do i soldi perché qualcuno lo faccia, ma lo faccio io. Cioè, amare in prima persona, che è l'unica possibilità di amare. Oh, questo dobbiamo fermarci un attimo, perché l'opera di carità, cioè il fare, questo sì che lo possono fare gli altri per me. Ma quello che io, nessuno può fare al posto mio è amare, è il mio amore. Cioè, quindi, per andare in paradiso, bisogna che tu ami. Questa è la cosa dove dobbiamo convertirci. Il nostro vero rischio, il nostro, dicono di noi che siamo qui, ma di tutti noi, no? È l'egoismo. È l'egoismo, cioè tu ami, tu ti doni, non soltanto negli effetti esterni, che poi dopo le cose si facciano, vengono fatte, questo è un altro conto. Ma cioè, è il tuo problema, è il mio problema se io non amo. Questo è quello che dicono le vergini stolte. Le vergini, l'olio, guardate che l'olio non è il non distrarsi durante la messa, cioè non sono questa vita interiore in cui Gere si dice, ah, ma questa è la vita interiore per cui bisogna curare. La vita interiore, certo che è la vita interiore. La vita interiore, proprio perché la vita interiore è la vita dello Spirito Santo. E la vita dello Spirito Santo è amare, perché dello Spirito Santo è amore. Quindi, giustamente, poverine, loro dicono, noi non possiamo amare al posto tuo. Cioè, se un bambino viene abbandonato dalla madre, un'altra donna può adottare quel bambino e può amarlo come se fosse sua madre, e perfetto, no? Cioè, perfetto, insomma. Ma invece l'amore, la prima donna non ha amato, adesso ci capiamo, no? Non sto colpevolizzando, però è per fare un esempio, cioè la prima donna, il problema della prima donna rimane, lei non ha amato e quindi non ha atteso. Non ha atteso lo sposo. Poi la seconda parabola. La seconda parabola, se si capisce la prima parabola, si capisce la seconda, perché la seconda è la stessa parabola. Ed è il fatto che, anche qui, quando una persona ama, quindi quando una persona vive la propria vita, che cosa fa? La dona, cioè la investe. La dona significa non la, sì, la dona, non la trattiene, la investe, non la trattiene per sé, la rischia. Ecco. Io vorrei sapere questa cosa. Noi tante volte, cioè può succedere, no? Che noi in una settimana può succedere, scusate, magari di non riuscire a fare tutte le norme del piano di vita, l'orazione, la messa e così via. Però quando noi pensiamo a questo piano di vita nostro, non pensiamo sempre alle cose grosse. La messa, l'orazione e così via. Raramente succede che una persona dica: ma io questa settimana non ho considerato la filiazione divina, non ho detto l'eggiaculato, perché? Che sono le famose norme di sempre, no? Ecco, vedete, le norme di sempre, in realtà le norme di sempre dovrebbero essere le norme sulle quali una persona punta particolarmente quando dice: oddio, oggi proprio non ce la faccio andare a messa, oggi mi è successo questo macello per cui non ho pregato, per cui vabbè, cioè, però le norme di sempre si possono veramente fare sempre. E questa cosa del considerare la filiazione divina, che cosa è? Come si fa a considerare la filiazione divina? Se noi ci immaginiamo di essere lì pensierosi, sotto un porticato, a considerare la filiazione divina. Ma chi lo fa questo? Cioè, giusto se uno deve scrivere un libro sulla filiazione divina, non lo so, no. Ma considerare la filiazione divina è investire il talento. Perché quando uno investe, che cosa fa? Fa un'operazione per la quale rischia, no? Cioè, mi può andare bene, mi può andare male. Questo uomo qua perché non rischia? Perché dice: oh, sai che c'è, se va male non è mica una cosa mia, non sono soldi miei. Potrebbe andare male, non lo faccio. Ecco, in quel momento lui, che ragiona umanamente in maniera corretta, ma non ragiona da figlio di Dio. Cioè, non ragiona pensando: ma io questa cosa qua andrà bene perché io sono figlio di Dio. Cioè, noi dovremmo continuamente immaginarci, avere accanto la Madonna che ci dice: fidati, 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 buttati, 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 non ti preoccupare, ti proteggo io, vai, 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 buttati. Cioè, andrà bene. Perché noi siamo persone a cui le cose vanno bene. Ecco, voi immaginatevi di essere figli, parenti di Silvio Berlusconi, e di lavorare a Mediaset. È chiaro che le cose andranno bene. Cioè, dice, adesso, vabbè, però mi aiuteranno, però, cioè, no? Sono il figlio del capo. Ecco, noi dobbiamo avere rispetto al mondo questo atteggiamento. Capito? Quindi, allora, cosa vuol dire quindi attendere questo padrone? Perché sennò rimane veramente l'idea, secondo me, un po' negativa e chiusa di Santa Teresa di Gesù, la brutta notte e la brutta locanda. Vabbè, quello ok, forse in certi momenti della vita sarà pure così, ma non è lo spirito di un cristiano che vive nel mondo. Allora, attendere significa amare e non sapendo che io, cioè il mio problema è che io devo amare. Quindi il mio modo per incontrare, allora, è molto semplice. Allora, Dio è amore, ok? Per amare Dio, per stare con Dio, l'unica cosa che posso fare è amare, perché Dio è amore. Cioè, quando io amo, quello è Dio. È semplice. Solo che è così semplice che uno non lo riesce a capire. Quando io amo qualsiasi cosa che faccio, anche se amo un canarino, quell'amore lì, siccome è amore, è Dio. Chiaramente amare un canarino è meno che amare una persona, è meno che così via. No? Quindi bisogna amare, e lo devo amare io. Se io non amo, io non sto attendendo il padrone. Le opere dell'amore invece le possono fare anche gli altri al posto mio, però poi io non sto attendendo, il mio problema è che io non sto attendendo. Allora, cosa vuol dire poi materialmente, fisicamente questo amare? Materialmente significa comportarsi come questi operai che investono i talenti, che li impiegano, che li trafficano. Cioè vuol dire amare gli altri, significa. Quindi amare gli altri cosa significa? Significa dedicare te, a volte fare dei regali. Cioè, amare gli altri significa dire agli altri: per me è importante che la tua vita esista. Quindi significa renderla preziosa quella vita, regalare, fare dei doni, oppure servire, risolvere un problema, lavorare, cioè vivere il lavoro come servizio, tutte queste cose qua. Questo è attendere. Allora, vedete che da questo punto di vista il paradiso che noi in questo modo ci conquistiamo lo capiamo un po' di più, perché che cosa fa Gesù? Gesù dice: il padrone servirà i suoi servi, ma questo è quello che Gesù fa nell'ultima cena, e probabilmente non solo nell'ultima cena, no? E quindi anche il paradiso diventa per noi un pochino più comprensibile, no? La bellezza dell'amare, la bellezza del donare, la bellezza dell'essere accanto. Però se no poi arriva una cosa veramente così lontana, no? Così improbabile, che diventa per noi molto inafferrabile. Bene, allora mancano 3 minuti alla fine della nostra orazione. Allora chiediamo alla Madonna questa cosa, no? Le chiediamo di essere delle persone che attendono, non stando con le braccia conserte. Attendere stando con le braccia conserte non è attendere. Ecco, ricordiamoci, proprio nella parabola dei talenti viene mandato all'inferno questo qua, eh? Cioè non è che, cioè per andare in paradiso non si può non fare niente di male. Non fa niente di male fare male. Bisogna fare bene. Che cos'è fare bene? È amare. Come? Ecco, questo nessuno lo sa, cioè ciascuno quello che può. E non importa, questo è interessante, non importa, cioè non importa che io faccia una cosa strabiliante per amare o una cosa piccolissima, questo non importa nulla. Ma è importante che sia che tu ami. Per attendere io devo amare. Chiediamo alla Madonna questo, che lei che ha amato in realtà sempre in cose piccolissime nella sua vita, però ha amato davvero sempre fino in fondo. Mancano 2 minuti.